Le città visibili, un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova. Un viaggio fra le molteplici anime delle città che popolano il nostro mondo. Luoghi, lingue, storie nascoste, attraversamenti, persone e culture, dal loro cuore pulsante ai margini, dalla realtà all'immaginario.
Viva! Viva! Nissa la Bella!
Nissa la Bella, l'inno di Nizza, canta il sole, il mare, i monti, canta i colori, la luce, tanta luce, questo incanto della luce che ammaglia i viaggiatori e strega i suoi abitanti. Sono Laure Bianchine, lettrice di lingua francese presso il Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova. Sono nata e cresciuta a Nizza, un po' come Le Clésio.
Io sono Elisa Bricco e insegno letteratura francese presso lo stesso Dipartimento dell'Università di Genova. Alla fine del mio percorso universitario, all'inizio degli anni 90, ho trascorso un anno a Nizza, dove ho insegnato la lingua italiana come assistente presso il Lycée Calmet. Nizza è rimasta nel mio cuore come la città del sole, del mare e della cultura. Nizza è la capitale della Costa Azzurra, la Riviera francese, e si trova nella regione della Provence-Alpes-Côte d'Azur, le cui altre città sono molto conosciute, Cannes, Saint-Tropez e Antibes. Con queste città, Nizza condivide la grande presenza turistica durante il periodo estivo, grazie alla vicinanza con il terzo aeroporto francese, dopo i due parigini. In passato, il turismo straniero benestante frequentava la città e la costa circostante per la cura delle malattie respiratorie, soprattutto la tubercolosi. Ma non solo. A Nizza trascorrevano le vacanze anche personaggi illustrissimi. Ad esempio, in cima al boulevard de Simier si trova l'immenso hotel Le Regina, dove soggiornava la regina Vittoria. Ma andiamo per gradi. Per questo nostro percorso nizzardo abbiamo deciso di seguire la traccia di Jean-Marie Gustave Le Clésio, scrittore che ha vinto il premio Nobel nel 2008 e che ha sempre dichiarato di avere una relazione ambigua con la sua città natale, di amore e di odio. Nonostante questo, Nizza è presente in quasi tutte le sue opere. Seguiremo quindi le tracce di Le Clésio per raccontarvi la sua e la nostra Nizza. Ma prima facciamo un breve excursus storico della città, in modo da metterne in luce le caratteristiche che ci consentono di capirne l'anima.
La storia di Nizza è caratterizzata essenzialmente da due elementi. Innanzitutto è una città di confine e ha spesso cambiato sovranità. Andando veloce, è stata greca, romana e ligure, poi genovese, provenzale, savoiarda, piemontese e infine francese. È inoltre una città che ha conosciuto uno sviluppo molto rapido, dovuto essenzialmente al turismo. Queste due peculiarità hanno avuto conseguenze sul piano socio-economico, culturale e urbanistico della città. Andando sempre veloce, Nizza è stata terra dei conti catalani di Provenza e feudo della casa d'Anjou. Tuttavia, è durante il periodo sabaudo, iniziato nel 1388 e finito nel 1860, che la città inizia a espandersi verso il sottostante Vieux Nice, cioè la vecchia città. I profondi cambiamenti urbanistici proseguono e si intensificano dopo l'ultimo assedio di Nizza nel 1705, quando Luigi XIV fece distruggere il castello che presidiava la collina. Ed è così che a est e a nord di quella che oramai viene chiamata la collina del castello, senza più castello, la città inizia a disegnarsi. Nel Vieux Nice, il corso Leia è completato, mentre l'attuale rue Saint-François-de-Paul diventa la principale arteria della vecchia città. La più antica piazza è stata ribattezzata Place Garibaldi il 13 settembre 1870, in onore del generale politico italiano nato a Nizza nel 1807. Interessante sapere che Piazza Garibaldi è l'unica piazza in Europa decorata con trompe-l'œil su tutte le quattro facciate dei palazzi che la cingono.
Ma la città attuale, quando ha preso la sua conformazione definitiva?
Nell'Ottocento la popolazione della città cresce rapidamente, la città si trasforma acquisendo molto del suo aspetto attuale. Nizza si estende sulla riva destra del fiume Paillon che si getta nella Baia degli Angeli. Si progettano poi grandi spazi come la centralissima Piazza Massena e nel 1856 il vecchio sentiero in terra battuta e pietre largo un paio di metri, chiamato Cammino degli Inglesi, si estende e prende il nome di Promenade des Anglais, comunemente chiamato la Prom, anche dallo Clésio. Possiamo dire che a pochi anni dall'annessione con la Francia, Nizza si caratterizza già come città moderna e turistica. Nel 1851, in seguito al colpo di stato di Luigi Napoleone Bonaparte, numerosi repubblicani francesi si stabilirono a Nizza. Qualche anno dopo, nel 1858, gli accordi di Plombières siglano tra Napoleone III e il conte di Cavour un'alleanza militare contro l'Austria. In cambio dell'aiuto francese, il regno di Sardegna cede Nizza e la Savoia alla Francia. Il 14 giugno 1860 Nizza diventa francese.
A me pare che Nizza sia più di una città contesa tra Francia e Italia, perché le tracce di altre culture europee sono tantissime. Possiamo dire che è una città cosmopolita?
In parte sì. Benché Nizza abbia una sua identità che può sembrare a chi la scopre per la prima volta un po' chiusa, è in realtà una città abituata allo scambio con altre lingue e culture, potremmo dire da secoli. Nella storia recente, la meglio gioventù dell'alta borghesia britannica scopre la Costa Azzurra sulla strada che unisce Londra a Torino. Viaggiatori e viaggiatrici, tra cui Jane Austen, notano presto il suo clima mite, fortemente soleggiato, in netto contrasto con gli inverni piovosi e freddi dell'Inghilterra. Nasce così il turismo invernale e la città inizia una lenta e inesorabile trasformazione. Ville, palazzi, hotel sorgono uno dopo l'altro, tutti riccamente decorati, uno più originale dell'altro. Nizza diventa una vera e propria destinazione alla moda per l'aristocrazia europea. E se il negresco ne è il fiore all'occhiello per i turisti benestanti, altri edifici meritano altrettanto una visita.
Per esempio?
Indubbiamente sulla collina di Simier, il maestoso hotel storico L'Origina, citato prima come hotel della regina Vittoria. Che fu anche il luogo dell'ultima residenza di Henri Matisse, del suo atelier e dove è deceduto nel 1954. Una volta nel quartiere di Simier si può fare una sosta al Musée Marc Chagall e al Musée Matisse, vicino alle arene romane, dove nelle notti estive si può anche ascoltare dell'ottimo jazz durante l'annuale festival. Ma vicino al Negresco, la Villa Massena, altro gioiello della Belle Époque, ospita il Museo di Arte e Storia. Spostandoci un po' più a nord-ovest, possiamo ammirare l'uno degli edifici religiosi russi più importanti al di fuori della Russia, la Cattedrale di San Nicolà, inaugurata nel 1914.
In effetti, anche i russi hanno una storia d'amore lunga 150 anni con la French Riviera. Le élite russe hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo della città, già dalla metà del XIX secolo, da quando, nel 1856, Alexandra Fedorovna, vedova dello zar Nicola I, si trasferì a Nizza.
Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, a Nizza si contano più di 600 proprietari russi. Nel 1902 viene inaugurato un prestigioso albergo, conosciuto come Hotel Imperial, sede della famiglia imperiale russa, in vacanza. Trasformato in scuola tra il 1926 e il 1930, è oggi sede del liceo Parc Imperial, il più grande liceo di Nizza per numero di studenti.
Questa lunga storia non illustra però l'impressione che si ha quando si comincia a conoscere Nizza. Un'impressione che nasce dai forti contrasti che vi si percepiscono tra la grandiosità del paesaggio naturale e architettonico e le periferie della città. Mi pare che questa sia anche la percezione contrastata di Nizza di Le Clésio, che è nato qui, quasi per caso, il 13 aprile 1940, perché la madre era sfollata durante l'occupazione nazista e si era rifugiata nella zona libera del paese. Nel racconto intitolato Un enfant dans la guerre, un bambino nella guerra, lo scrittore ha messo l'accento sui traumi della guerra vissuti durante la sua prima infanzia a Nizza. Parlando ad esempio dell'esplosione di una bomba nel 1944, della violenza per le strade, della privazione del cibo e della libertà. In altre occasioni ha sottolineato il senso di disagio, di esclusione e di solitudine che ha provato fortemente durante l'adolescenza.
Sembra che nella sua opera la doppia natura della città si rivela in termini geografici, storici, sociali e immaginari.
Effettivamente, Nizza è considerata da Le Clézio come una città bipolare, in cui, e lo cito, la topografia materializza più che altrove una frattura sociale sempre più profonda. Questa doppia natura della città deriva da una realtà sociale complessa che ha radici lontane. Infatti, per realizzare tutte le migliorie necessarie a modernizzare la città, durante il XIX e il XX secolo è stato necessario ricorrere alla manodopera degli immigrati, soprattutto italiani prima della Seconda Guerra Mondiale e poi nordafricani. Tutte queste persone furono ospitate, insieme agli abitanti poveri di Nizza, agli emarginati e agli zingari, nei quartieri periferici, l'Ariane, la Condamine, le Moulins, dove è cresciuto Abdellatif Kechiche, il regista di La Vida d'Ella. Alla fine della guerra d'Algeria, nel 1962, Nizza accoglie rimpatriati, persone che hanno perso tutto e il cui disagio commuove il giovane Le Clézio.
Insomma, per l'autore e per i suoi personaggi, Nizza è una città bifronte come Giano?
Si presenta con una facciata da sogno, come descrive il personaggio della zia Ethel nel famoso romanzo Ritornello della fame del 2008, che dice: il mare azzurrissimo, le palme, il sole, il carnevale di gesso, le battaglie di fiori e di limoni, le serate soavi sotto il cielo di velluto e la curva della baia. Ma questa visione idilliaca ha il rovescio della medaglia nell'espansione e nella modernizzazione intense e frettolose, nel degrado di alcuni siti, nella proliferazione di aree precarie e nella segregazione sociale. Questa è l'altra faccia della medaglia turistica che l'autore mette in evidenza nei suoi romanzi e racconti, con le figure indimenticabili degli emigrati e dei bambini feriti ma radiosi. Queste realtà contraddittorie ritornano nei testi in maniera continuativa. Ad esempio, in Estasi e materia, del 1967, lo scrittore descrive così: è terra, città sporca e rumorosa, sole, mare, nebbia e caldo. E durante un'intervista del 2000 ha confidato a una giornalista che il verbale è il romanzo dell'angoscia dell'estate nizzarda e che i suoi La fièvre, le fughe, romanzo d'avventure, la guerra, i giganti sono i libri dell'eterno rifiuto di Nizza. Comunque, anche quando la città non è nominata esplicitamente nei romanzi e nei racconti, è riconoscibile da alcuni indizi. La curva della baia, il porto, l'azzurro a volte doloroso del cielo e del mare, l'aeroporto, le scale che portano alle colline di Le Baumet e del Mont Boron, la strada della dogana percorsa da Lullaby nel romanzo eponimo e tante altre. E ancora, tra i nomi delle strade facilmente riconoscibili su una cartina, ci sono ad esempio Rue Smollet, Rue Droite, de Sainte-Croti, citate nel procès verbal, Rue Cassini, Rue Lascaris, citate in Teramata. Vengono evocati anche luoghi ricchi di storia, la villa dell'Ermitage sulla collina di Simier, la villa Orlamond, che è stata acquistata dallo scrittore belga simbolista Maeterlinck, che vi installò un teatro, e il museo Teramata. Quest'ultima località dà il titolo al romanzo eponimo ed è un sito archeologico risalente a 380.000 anni fa. Il luogo è stato molto caro anche allo scrittore Michel Butor, che lo scelse come sua residenza a Nizza per diversi anni.
Sì, perché Nizza è una città di cultura e ha ispirato numerosi artisti. è sempre stato anche un centro attivo e rinomato per la produzione cinematografica, grazie all'installazione nel 1919, in una proprietà del principe di Essling, degli studi della Vittorine, dove il mondo del cinema trovò rifugio durante l'occupazione tedesca. Qui furono girati Lumière d'été di Jean Grémillon, Vénus aveugle di Abel Gance, Les enfants du paradis e Les visiteurs du soir de Marcel Carné.
Introdotto al linguaggio cinematografico in tenera età, grazie al circuito Pathé Babi, dove si recava con la nonna, Luclésio Bambino ha realizzato dei cortometraggi che sono stati proiettati al Louvre nell'ambito della carte blanche concessagli dal museo nel 2011. Da adolescente frequenta regolarmente il cineclub Jean Vigo, che prende il nome dal regista di A propos de Nice, girato nel 1930. Lì scopre i classici di Bergman, Ozu, Antonioni, Robert Bresson e il neorealismo italiano. Negli anni 60 la città vecchia è diventata il centro di un'intensa attività culturale. Gallerie e studi di artisti sorgono, sostituendo case fatiscenti e vecchi negozi. Ben, l'uomo che ha introdotto il movimento Fluxus in Francia, aveva aperto il suo bazar in rue Tonduti de l'Escarène, sull'altra sponda del Paillon, dove Jean-Marie Leclésio scrive il suo procès-verbal. Nizza è stata fonte di ispirazione per tantissimi artisti. Tra mare e montagna, la città è immersa in colori e luci incomparabili. Molti ne hanno tratto ispirazione, tra cui Henri Matisse, che ha detto: «Quando ho capito che ogni mattina avrei rivisto quella luce, non potevo credere alla mia felicità». E Leclésio offre alcune belle analisi dell'opera del pittore, che definisce un gioioso demiurgo.
Ricapitolando, possiamo dire che come luogo di nascita dei sensi e dell'immaginazione, delle emozioni ambivalenti e vivide dell'infanzia e dell'adolescenza, Nizza rappresenta una tappa fondamentale del processo letterario di Jean-Marie Leclésio. Per chiudere questo nostro percorso, lasciamo le parole allo scrittore, che nella prefazione del libro Nizza 100 anni 1860-1960 del 2003 ne celebra la luce.
Lì, in prossimità del porto e dell'antica Acropoli, sentivo quasi istintivamente il legame che univa Nizza al primo pensiero greco. Era forse questa luce, questa dolcezza e la forte presenza del mare, l'asprezza delle rocce calcaree sotto il sole, a creare questa vicinanza, questo richiamo.
Le città visibili, un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova.